Riduzione radiofonica del romanzo omonimo di Dacia Maraini. Regia di Daniela Ardini.
Via Santa Cecilia 22, giusto?
Quanto le devo?
18.000.
Ecco qua. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Paolo. Stefana! Stefana! Come si sarà cacciata? Questa valigia che pesa un quintale. Le chiavi, accidenti. Dove le avrò messe? Ah, eccole qui. È lei, Stefana?
Sì.
L'ho cercata. Ma che cos'è questo orribile odore di disinfettante?
Non l'ha saputo.
Cosa?
È morta 5 giorni fa.
Ma chi?
La sua vicina di casa, l'hanno ammazzata.
Ammazzata?
20 coltellate, una furia. E non l'hanno ancora preso, poveri noi.
Ma perché l'hanno ammazzata?
E chi lo sa? Non hanno rubato niente. E la porta non era scassata, vede? Il funerale è stato l'altro ieri. Ah, quanta gente per le scale, la scientifica, i fotografi, i giornalisti, tutti con le scarpe sporche. Ora abbiamo pulito tutto, ma ci sono ancora dei poliziotti di là che prendono le misure.
E quelle scarpette da tennis azzurre lì, nell'ingresso?
È strano, no? È la prima cosa che hanno trovato. Lontane dal corpo, ben appaiate, con i lacci arrotolati sopra.
Vuole entrare, Stefana? Le faccio un caffè.
Semmai una camomilla, signorina Michela. Questo delitto mi ha messo lo stomaco sotto sopra.
Come si chiamava la vicina?
Angela Bari. Era così bella, con quel caschetto di capelli castani e quelle gonnelline bianche che le ballavano sulle gambe.
Quanti anni aveva?
Oh, più o meno come lei, sui 30, credo.
Aveva un lavoro? Che faceva?
Un po' con l'attrice, la modella, non lo so. Ma era di famiglia ricca, sa? Aveva una madre con molti soldi, che però non è venuta al funerale. Il padre invece è morto quando era bambina, così hanno detto.
Non aveva altri parenti?
Una sorella che qui si vedeva poco.
Ah. È successo di giorno o di notte?
Ah, tardi, verso le 11, mezzanotte, pare. Certamente il portone era già chiuso.
Eh sì. Hanno qualche sospetto?
Sembra proprio di no.
La vuole la camomilla, Stefana?
No, grazie, signorina Michela. Devo andare giù, che Giovanni mi aspetta per la distribuzione della posta. Arrivederci, e grazie.
Arrivederci, Stefana.
Wednesday, June 23, 10:15.
Cara Michela, mi scusi se... Io sono...
Tuesday, June 24, 8:30.
Vorrei tanto parlare con lei. Io sono...
Bentornata, Michela. Ti aspettiamo alla radio. Ma non dovresti già essere qui. Un abbraccio.
Un momento, caro, ti rinnanzi. Devo ancora disfare la valigia, devo dare l'acqua alle piante, devo dare un'altra occhiata a quelle scarpe da tennis celesti che stanno così ben appaiate nell'ingresso della vicina. Perché quelle scarpe dicono qualcosa. Ma cosa?
Con questa notizia abbiamo concluso. L'appuntamento con il prossimo GR è alle 12:30. Grazie e buona giornata.
Michela, finalmente sei tornata. Qui era una gran noia senza di te. Come va?
C'è qualcosa di urgente per me?
Tutto è urgente qui. Siamo in cinque a fare questa radio. E quando manca qualcuno è un disastro.
Ecco.
Vieni, vieni. Ecco. Questo è il palinsesto della settimana.
Sì.
Dietro un po'.
Mm-hmm.
Ah, a proposito, il direttore ti cercava. È meglio che vai subito, sennò poi se la prende con me.
Avanti.
Mi scusi, mi ha cercata?
Ah, cara Michela Canova, venga, entri, entri, si accomodi.
Grazie.
Sì, la stavo cercando. Ah, come è andato il suo corso d'aggiornamento a Marsiglia?
Bene, bene.
Mi fa piacere. Ecco, Canova, io volevo proporle un lavoro di una certa delicatezza, se la sente?
Beh, di che si tratta?
Beh, ma non resti lì in piedi, si segga, Canova.
Grazie.
Sa, abbiamo scoperto con le nuove indagini di mercato che il pubblico femminile alla radio cresce giorno per giorno. E cresce precipitosamente, direi addirittura disastrosamente.
Ah, beh, disastrosamente.
Vedo che lei dissente dal mio disastrosamente. No, ma ora le spiego, Canova. Dove arrivano le donne, anzi, diciamo pure le casalinghe, via. Arriva l'emotività, la famiglia, la gelosia, il pettegolezzo, insomma... Più cresce l'audience femminile e più noi dobbiamo calare di tono, mi capisce? La radio, cara Michela, è una coscienza linguistica del paese. Noi qui facciamo il linguaggio e il pubblico femminile è prelinguistico, prelessicale. Vuole mettere le mani sui sentimenti bruti. Ecco perché le parlo di catastrofe. Le donne vogliono le storie, Canova. Le storie d'amore, prima di tutto, e poi di morte, di sofferenza. Hanno una fame cronica di storie.
Sì, vabbè, che male c'è? Anche a me piacciono le storie.
Ma le storie fanno marmellata.
Sì, però si possono raccontare storie senza fare marmellata.
Non si può, cara Canova, non si può. Per la semplice ragione che le ascoltatrici vogliono, amano, pretendono la marmellata. Ma io l'ho mandata a chiamare per qualcos'altro. Conosco la sua professionalità, la sua abilità. Bisogna lavorare per le donne, ma con dignità, come sa farlo lei.
Grazie, grazie.
Poco fa è stata qui una dirigente della questura, sezione omicidi, l'ha vista?
Ma chi? Quella donna con la macchinetta sui denti?
Sì, proprio lei. Il commissario Adele Sofia. Fatta venire io qui per verificare certe statistiche. Ma lei lo sa che il 65% dei delitti sulle donne non vengono puniti?
Ah.
L'argomento scotta, appassiona il pubblico. E così ho deciso di montare una trasmissione in 40 puntate sui delitti contro le donne, sui delitti impuniti soprattutto. E lei, Canova, mi sembra la persona giusta.
Ma è strano che lei mi faccia questa proposta proprio ora. Tornando da Marsiglia, ho scoperto che la mia vicina di casa è stata ammazzata a coltellate.
Immagino. Ma lasci stare i particolari. So che posso fidarmi di lei. Allora, siamo pronti a cominciare?
Sì, ma dovrò fare delle ricerche, mi ci vorrà del tempo.
Avrà un buon budget, glielo prometto, il tempo che vuole anche. Allora, accettato?
Beh... Sì, va bene, accettato.
Oh!
Mi scusi, lei si ricorda di Angela Bari?
Ma chi? Quella che è stata ammazzata in via Santa Cecilia?
Sì, sì.
Beh, sì, veniva da me, ma i giornali non li comprava, solo riviste.
E quando l'ha vista l'ultima volta?
Boh, chi si ricorda? Mi pare il 23 o il 24. Era sempre gentile, sorridente. Lei dice che è stato l'ex marito?
Lei se la ricorda Angela Bari?
Come no? Quella bella ragazza che vestiva sempre del bianco e con quelle scarpette da tennis azzurre. Era proprio bella. Ma perché l'hanno ammazzata? Li vuole un po' di fagiolini teneri come il burro, bambina mia?
Senta, quando veniva qui al mercato era sola o in compagnia?
Sola, sempre sola. Ma quanto mi piaceva guardarla camminare con quelle scarpette. C'aveva una leggerezza che sembrava che volasse.
Michela. Michela.
Che è? Sei tu, papà. Mi hai fatto prendere un colpo. Da quando mi occupo di questo delitto non dormo più tranquilla. Che c'è, papà? Perché non mi lasci dormire?
Dimmi chi ti ha conciata così, che vado a picchiarlo.
Sto solo invecchiando, papà.
Non dire scemo, eri così carina da bambina. Chi ti ha fatto quelle rughe attorno agli occhi?
Non ho più 15 anni, papà.
Ma se sei una ragazzina, vuoi che ti dia il bacio della buonanotte? Ti ricordi quando andavamo insieme a fare il bagno sul lago?
Non ricordo, papà.
Eri così piccola, avevi la testa di un biondo, talmente tenero, talmente tenero.
Non ricordo proprio niente.
Ti tenevo per mano e tu dicevi: non correre, papà, che non ce la faccio. E i tuoi erano passetti di una monaca.
Io, i passetti di una monaca. Sei tu che correvi. Sembravi il gatto delle sette leghe.
Vedi che ricordi.
Ah, mi hai svegliata del tutto. Ma perché non mi lasci dormire?
Se tu fossi rimasta quella che eri.
Questa è una mania dei padri. Vorrebbero che i figli non crescessero mai.
Eri una bambina così bella, così giudiziosa, così tenera.
Papà, ora sono un'altra persona. Sono cresciuta, mi vuoi lasciare dormire?
Ti ricordi quando ti sei fatta due piaghe così sulle spalle per essere stata troppo al sole? E io ti ho curato con delle foglie imbevute nell'aceto.
Bruciava da morire.
Tua madre, tornando a casa, mi ha insultato. Diceva che ero stato io a farti venire le piaghe.
Mi piaceva stare al sole, ore e ore a caccia di granchi, accovacciata sulle rocce.
Io leggevo sdraiato sull'asciugamano, ma in realtà fingevo di leggere, sai perché? Ti guardavo. Mi piaceva vedere quel tuo corpicino bianco e giudizioso che si chinava sull'acqua, come se volesse tornare nel grembo materno.
E intanto io mi bruciavo e tu non te ne accorgevi. Aveva ragione la mamma.
Forse, sì, aveva ragione lei. Ma non era distrazione la mia, era un eccesso di attenzione. Forse le due cose si assomigliano, non ti pare?
Tu avresti voluto che rimanessi una bambina per sempre.
Perché crescono i bambini? Perché?
E mi hai svegliata per dirmi questo. Papà, sei un disastro.
Io ti amavo tanto e non volevo niente da te, solo guardarti. Era un amore perfetto e tu l'hai guastato crescendo così sconsideratamente, insensatamente.
E tu allora, chi lo poteva prevedere che saresti morto così presto?
Non avevo più voglia di vivere.
E ci hai lasciati nelle bestie.
Ti ricordi, Michela, quando...
Basta, papà, basta. Mi stai togliendo quel poco di sonno che mi è rimasto. Se non te ne vai, accendo la luce.
Aspetta, ti do un bacio, bambina mia. Hai ancora quel buon odore di rose schiacciate che avevi da bambina quando dormivi.
Non voglio baci, papà. Lasciami in pace.
Ciao, ti rinanzi.
Ah, sei qua, accidenti. Sono solo alla console. Aspetta che abbasso l'ascolto. Quel cretino di Mario non è ancora arrivato.
Eccolo, quel cretino di Mario. Eccomi qua.
In ritardo di mezz'ora. E col gelato in mano.
Ah, hai da criticare?
Dovrei dirlo al direttore, ma non lo faccio. Ti mangi le mezze giornate, tu.
Oh, diglielo pure. Tanto per quello che mi paga. E mi devono ancora dare i soldi del mese scorso.
E butta quel gelato, maledizione. Non lo vedi che appiccichi tutto? Dai, vieni alla console. Michela, è vero che devi fare un programma sui delitti contro le donne?
Sì, sì, è vero, è vero.
Ho un pacco di materiale a casa, se vieni a trovarmi.
Grazie, Tirinnanzi, non ho tempo di venire a casa tua.
Hai letto di quella ragazza decapitata di cui non hanno mai trovato la testa? E di quella prostituta tagliata a pezzi?
Ma perché dovrei occuparmi di questi orrori?
Hai detto sì al programma?
Sì, ma non mi piace leggere storie di delitti. Non mi piace il sangue, non mi piacciono nemmeno i misteri.
E allora non dovevi accettare.
È la mia vicina di casa che mi ha coinvolta in questa storia.
Eppure è naturale chiedersi perché uno è stato ucciso.
Oh, odio le indagini di polizia.
No, c'è qualcosa che affascina. Le geometrie del mistero, un'incognita da scoprire. In certi casi diventa come un gioco di scacchi.
Odio pure gli scacchi.
Fossi in te, comincerei dalla sorella. Ludovica, mi pare che si chiami. Mi sembra un tipo inquietante.
Posso offrirle un analcolico?
Grazie. Lei era più grande o più piccola di Angela?
Più grande. Ma mi dica piuttosto, hai mai visto un uomo piccolo, sempre vestito di nero, con gli stivaletti alla californiana, entrare e uscire da casa di mia sorella Angela?
No, non mi pare, no.
Me ne ha parlato Angela. L'avrà notato che era fragile, disordinata, incapace di organizzarsi. Povera Angela, è sempre stata così. Arrivava tardi a scuola, non studiava, fumava come una turca, veniva bocciata un anno sì e uno no.
E lei?
Io ero l'opposto. Prendevo sempre bei voti. Avevo un certo ascendente sui compagni. Venivo promosso ogni anno. Eppure Angela non me ne voleva. Non ho mai conosciuto una persona meno competitiva. Era dolcissima Angela, tanto remissiva quanto insicura. Aspetti, le faccio vedere qualche fotografia. Ecco, qui siamo a Fiesole. Ogni estate andavamo a trovare i nonni. Ora nella villa ci abita mia madre.
Ah.
Questa sono io.
Ah.
Ero un grissino allora. Non so perché le dico queste cose. In fondo non la conosco affatto. Ma ricordo che Angela mi parlava spesso di lei. Fa un lavoro che piacerebbe fare a me, diceva. L'ascoltava alla radio, sosteneva che la sua voce è un paniere pieno di chiocciole.
Angela, sua sorella, parlava di me. Davvero. Ma allora perché non mi ha mai rivolto la parola?
Era timida, Angela. Anche se poi aveva degli ardimenti. Da timida, appunto. Ecco, qui siamo a Villa Borghese. Mio padre era già morto. Mia madre si era appena risposata. Non abbiamo l'aria felice nessuno delle due, eh? Il fatto è che il patrigno non ci piaceva. Anche se lui era veramente gentile e premuroso. Angela, credo, ne avesse paura. Anche se era la prediletta.
E è ancora vivo questo patrigno?
Glauco Elia, certo, e sta benissimo. Ha lasciato mia madre per mettersi con una ragazza di 30 anni più giovane.
E questo quando è successo?
Qualche anno fa, non ricordo. Preferisco non pensarci. È da allora che la mamma ha cominciato a soffrire di eczemi alle mani e di mal di testa devastanti che le deturpano la faccia. È per non vedere mia madre in quello stato che mi sono sposata a 18 anni. Ed ero ingenua, mi creda, una bambina.
Suo marito si chiama Mario Torres?
No, lui è venuto dopo. Mio marito l'ho lasciato perché non lo amava affatto. L'ho capito dopo un anno di matrimonio. Eravamo troppo diversi. Mario Torres è il mio fidanzato, chiamiamolo così. E lei, Michela, è sposata?
Separata.
E non ce l'ha un fidanzato?
Sì, si chiama Marco, ma in questo momento si trova in Angola per il suo giornale.
Per dirle il carattere di mia sorella. Alla morte di nostro padre abbiamo ereditato 2 appartamenti per uno. Ma lei ne ha subito regalato uno a non so chi. In certi momenti ho pensato che fosse pazza. Ecco, eccola qui. Qui, in questa foto a Venezia, in mezzo ai colombi col suo giovane marito. Pensava di partire con lui per l'America, invece poi tutto è andato a rotoli e lui è partito da solo.
E perché?
Chi lo sa. Gli uomini si innamoravano di Angela, ma poi la lasciavano. Forse avevano paura del suo segreto.
Quale segreto?
Ma non lo so. Chiunque poteva sentire che Angela aveva un segreto. Il guaio è che è rimasta incinta di quel marito. L'abbiamo convinta ad abortire quando lui è partito. Lei non voleva, ma si era ridotta a pesare 40 kg e si era messa pure a bere. L'abbiamo forzata, ma per il suo bene. È costato caro con l'anestesia e tutto. Non ha sofferto affatto, eh. Ma lei poi, anziché migliorare, è peggiorata. Così l'abbiamo convinta ad andare da uno psicanalista, il quale l'ha fatto ricoverare in una clinica privata. Per pagare le spese della clinica, Angela si è venduta la seconda casa. Ha capito che tipo era mia sorella? Una ragazza meravigliosa, ma incapace, dissestata, quasi demente.
E chi può averla uccisa?
Se lo sapessi sarei più tranquilla.
Lavorava, guadagnava, aveva debiti.
Lavorava quando capitava, faceva un film, guadagnava e in pochi giorni spendeva tutto. Vuole una fotografia di Angela? Gliela regalo.
Io vado all'ultimo piano. E lei?
Anch'io.
All'ultimo piano ci abito solo io. Lei viene da me?
No.
La vicina è morta. È stata uccisa.
Lo so.
Che cosa vuole questo cretino? Perché mi guarda con quegli occhi beffardi? E se fosse l'assassino? Ma che vai a pensare? L'assassino non torna sul luogo del delitto. E chi l'ha detto? Gli assassini tornano sempre sul luogo del delitto, è risaputo. Mi guarda e non fa niente. Apro o non apro. Ha buttato la cicca per terra. Meno male se ne va. Ma chi è? Che cosa vuole?
Pronto?
Sì?
Parlo con Ludovica Bari.
Ah, è lei, Michela.
Volevo dirle che circa mezz'ora fa in ascensore ho visto quel tipo con gli stivaletti californiani di cui mi ha chiesto.
Sta qui con me.
Lo conosce bene?
No, affatto. Ne avevo solo sentito parlare da Angela. Ma adesso lo conosco, è venuto a trovarmi. È un tipo molto simpatico.
E perché è salito su da me? Glielo chieda, per favore. Mi ha fatto prendere un grande spavento.
Chiede perché è salito.
Volevo vederla.
Dice che voleva solo vederla.
Ma perché voleva vedermi? Che c'entro io? E poi, perché non mi ha rivolto la parola?
Dice perché non le ha rivolto la parola.
Non avevo niente da dire.
Dice che non aveva niente da dire.
Cucina, mi scusi. Lei è Michela Canova, sì, mi ha parlato,
sì.
Il direttore della radio.
Sì,
di lei. Mi scusi, ho le mani bagnate, ma venga, si accomodi.
Grazie.
È venuta per i dati, vero?
Sì.
Non è facile avere delle statistiche, da noi non si fanno distinzioni di sesso. In fatto di crimini. Le darò delle documentazioni straniere, sono gli americani soprattutto che hanno la mania di catalogare i reati secondo i sessi. Proprio in America hanno scoperto che una delle cause di morte violenta più frequenti fra le donne si trova in famiglia. Mariti che uccidono le mogli, figli che uccidono le madri. Sul 40% dei delitti che avvengono in famiglia, il 72% delle vittime sono donne. Lo leggevo proprio poco fa.
Senta, lei conosce il caso Angela Bari?
No, ho letto qualcosa sui giornali, se ne sta occupando il mio collega, il commissario Lipari. Il giudice istruttore si chiama Boni. Perché le interessa questo caso in particolare?
Angela Bari abitava di fronte a me.
Ah, la conosceva?
No. Era venuta ad abitare lì da poco, forse meno di 6 mesi. Ma io l'ho vista solo raramente in ascensore.
Ecco, le piacciono i Canederli? Li ho appena fatti, con un poco di vino bianco gelato.
Grazie, ma devo tornare alla radio.
No, ma dovrà pure mangiare, no? È l'ora di pranzo. Faremo presto. Anch'io devo tornare in questura entro le 3.
Quando l'assassino non si trova nei primi giorni, è difficile che venga acciuffato in seguito.
Quanti delitti impuniti ci sono nel nostro paese?
Ma statistiche precise non ce ne sono.
Ho sentito parlare del 60%.
Aspetta. Ecco, questi sono i delitti di 4 settimane. E solo di 2 sono stati presi i responsabili. Allora, Cinzia O, 7 anni, trovata morta con la testa fracassata in via Tiburtina, tracce di violenza sessuale, ignoti. Maria B, 45 anni, morta per strangolamento nella sua casa di Labaro, ignoti. Renata M, 21 anni, trovata a Villa Borghese, accoltellata, ignoti. Giovannina L, 16 anni, scoperta dagli spazzini di Ostia, un colpo di pistola alla tempia, si sospetta il cognato. Un altro Canederle?
No, grazie. Proprio non riesco a mandare giù niente, mi scusi, Sam.
Non deve impressionarsi tanto, sennò come farà a condurre la sua ricerca per la radio sui crimini contro le donne? No, ci beva su, le farà bene.
Non è tenendosi alla larga dai delitti che questi smettono di essere commessi. È bene sapere che in una città come Roma. Si sente male?
Un momento di nausea. Mi gira la testa.
Scusi, ma devo proprio andare.
Aspetti, aspetti, si segue. Le do del ghiaccio.
Radio Italia Viva.
Ah, finalmente, Michela, io devo andare. Torno dopo per il GR. Ti lascio il microfono, buon lavoro, auguri.
Ma un momento, come si chiama la trasmissione?
Dialoghi con gli ascoltatori. Al telefono c'è l'esperto, il professor Baldi. Ciao.
Ciao. Professor Baldi, mi sente?
Io sono prontissimo, e lei?
Allora mando subito in onda il primo ascoltatore. Pronto?
Pronto? Posso parlare?
Sì, può dirci come si chiama?
Giovanni. Giovanni. Mia moglie se n'è andata e io non riesco più a dormire.
Caro Giovanni.
Aspetti, mi lasci finire.
Sì, sì.
Ho provato a bere della grappa, ho provato a fare il bagno caldo, ho provato a prendere un sonnifero. Niente, non riesco più a dormire.
Sì, ma come mai se n'è andata sua moglie?
Non lo so. Una sera è uscita e non è più tornata. Poi mi ha mandato a dire da una sua cugina che rivuole i suoi pigiami. Non i quadri, i vestiti, badi bene. Non i pochi gioielli che aveva, ma solo i pigiami. Come a dire, io con te non ci dormo più.
Sì, ma... dico, lei si è chiesto il motivo della fuga di sua moglie?
Ma nessun motivo, dottor Baldi. E lei vuole i suoi pigiami. Sarà che i matrimoni a un certo punto si sfasciano. Fino a ieri pensavo, però il mio resiste. E invece mia moglie mi manda a chiedere i pigiami.
Ho capito, Giovanni, ho capito. Ma ho sentito male o lei ha detto il mio matrimonio?
Sì, professore, ho detto il mio matrimonio. Perché?
Perché? È lì l'errore, caro Giovanni. Per questo sua moglie se n'è andata. Se lei avesse detto il nostro matrimonio, forse sua moglie non se ne sarebbe andata. Ma il mio matrimonio vuol dire mia moglie, la mia casa, la mia felicità, il mio sonno, il mio futuro, eccetera, eccetera. Ha capito, Giovanni? Ha capito? Giovanni? Deve essere caduta la linea. Prego la regia di passare un altro ascoltatore.
Pronto? Posso parlare?
Qui Radio Italia Viva. Chi parla?
Sono Sabrina. Posso parlare col professor Baldi?
Certo, eccolo qui, Baldi in persona. Qual è il suo problema, Sabrina?
Ecco, volevo dire che io, quella donna di cui parlano i giornali, l'ho conosciuta.
Donna? Quale donna?
Sì, la donna che è stata accoltellata, Angela Bari.
Che cosa ci voleva dire di Angela Bari?
Volevo dire che si prostituiva come me.
Oh.
Io faccio la prostituta e non me ne vergogno, eh.
Sì, ma come fa a dire che Angela si prostituiva? Lei lo sa con certezza?
Il mio ragazzo, insomma, l'uomo mio, capito? Le stava dietro. Lui non è che sta dietro a una così, soltanto per il piacere di farlo.
Anche lei gelosa, capisco, capisco. La gelosia, cara Sabrina, è un'appropriazione indebita del destino altrui.
Sì, ora però dalla regia ci dicono che dobbiamo interrompere perché incalza il giornale radio. Però prima uno stacco musicale.
Radio Italia Viva.
Sabrina?
Sì?
Sono Michela, non siamo più in trasmissione. Sono Michela Canova. Senta, me lo potrebbe dare il suo numero di telefono?
Il mio numero è... perché, scusi?
Perché le vorrei parlare. Io sono un'amica di Angela e le vorrei chiedere qualcosa.
Ok, venite alla stazione di Burtina alle 10, va bene?
Sì, 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 va bene, grazie.
Michela?
Sì?
Ti va di prendere qualcosa con me?
No, grazie, Ginnanzi, devo tornare a casa. Aspetto una telefonata di Marco.
Ah, sempre questo Marco del cavolo. Ma che ha di speciale?
È semplice. Gli voglio bene.
Pronto? Hello? Hotel Excelsior?
Please, can I speak with Mr. Marco Calò? What? He's not there? Ah, sì, thank you. Thank you.
Anche stasera niente. Marco, perché non chiami, maledizione?
Salve, lei mi chiama Canova.
Allora lei è Sabrina?
Sì, buonasera. Buonasera. Pensavo che avevate cambiato idea.
No, no. Ma perché questo posto buio e spavento?
Seguitemi. Sì. State attenti alle traversine.
Sì.
Ha visto? Quei tacchi alti cammino meglio di lei per questi binari. Questo è il mio bar personale. Mi piace? Un pergolato, una bella lampadina coperta di mosche. Ma lo sento, il profumo delle campanule. Ho anche le mie scorte, eh? Un po' di birra? E non c'è mai nessuna. Salute.
Salute.
E ora ditemi, ma perché volete sapere di Angela?
Beh, vede, era mia vicina di casa.
Io alla polizia non ho detto niente. E niente dirò.
Ma io non sono della polizia.
Lo so, basta guardarvi. Voi siete della radio. Vi conosco e conosco pure il vostro fidanzato.
Lei conosce Marco?
Ah sì, proprio lui. Parliamo di Angela. Sul giornale. Sul giornale la fanno passare per attrice. Ma vi dico che si prostituiva quella.
Come lo sa lei?
Il mio uomo le procurava i clienti.
Allora potrebbe averla uccisa lui.
Ma chi, Nando? Ma no, quello è un signore, non si sporca le mani.
Senta, senta, per favore, perché non me lo fa conoscere?
Ma mica è scemo, non si farebbe incastrare da una sciacquetta come voi. Con tutto il rispetto, scusate.
Sì, vabbè, ma io non voglio incastrarlo, io voglio solo parlargli.
Lui non parla con nessuno. Con nessuno, neanche con me.
Capito. Per caso, Angela, non so, così chiacchierando, vi ha mai accennato a un tipo con gli stivaletti alla californiana che veste sempre di nero?
Ma quello! Quello è Nando!
Pronto?
Michela?
Sì.
Ha chiamato il tuo Marco?
No, no.
Ah, lo sapevo. Guarda che il direttore ha organizzato un dibattito sul diritto sessuale per mezzogiorno e vuole che tu lo inserisca nel tuo programma.
Ma è così, senza prepararlo?
Ho qui l'elenco dei partecipanti. Ma anche il prete non l'ho trovato.
Mi dispiace interrompere un dibattito così interessante, ma siamo in chiusura. Ringraziamo il sociologo Giordani, la dottoressa Ferri e il professor Papi. Diamo appuntamento agli ascoltatori a venerdì prossimo con un'altra trasmissione sui delitti sessuali. Grazie e arrivederci.
Radio Italia.
Aspetta, guarda che c'è da controllare il microfono numero 4, non funziona. Ricordati di dirlo a Mario.
Sì, sì. Michela, sei il direttore.
Buongiorno.
Canova? Dico, non ho sentito la voce del sacerdote nel dibattito sulla violenza sessuale.
Sì, non è potuto venire.
Ah, non è potuto? Ma bastava chiedere, no? Io ho una lista di preti per 1000 trasmissioni. Ma bastava chiedere, chiaro?
Senta, il fatto è che siamo in pochi. Se n'è andato senza salutare. Deve essere proprio nero.
Treno diretto per Arezzo. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in tutte le stazioni.
Sono Giulio. Mi scusi questo appuntamento alla stazione, ma sono sempre in movimento fra treno e l'altro.
Aspetti, mi dispiace se registro?
No, no, assolutamente. Sono contento che parliate di Angela. Lo merita. Era una ragazza straordinaria per sensibilità e intelligenza. Io la capisco.
Mi può dire qualcos'altro di Angela?
Angela era sincera. Completamente arresa e disponibile. Notturna e misteriosa, rivoltata, ecco. Lei mi chiederà, ma qual è la verità? Ebbene, la verità forse non esiste. Angela comprendeva in sé l'arroganza del sole e la timidezza della luna. La verità, come la intendono i moralisti, è riduttiva e noiosa.
Mi scusi la domanda, ma lei la amava, Angela?
Certo, certo che la amava. È molto.
Posso chiederle, senza essere indiscreta, dov'era la notte del delitto?
A Genova, al ristorante, per amici. Tutti gli risposti a testimoniare.
Angela, le ha mai parlato di qualcuno che la inseguiva?
No, Angela. Era misteriosa, ma in modo angelico, come dice il suo nome. Aveva delle zone del cuore che mi erano completamente sconosciute. D'altronde non cercavo nemmeno di conoscerle, detesto i curiosi. Le persone vanno prese per quello che sono, nella loro grazia esistenziale.
Quermarezzo, Chiusi, Roma Termine, vetture di prima classe nei settori C e G.
Così lei è Michela Canova. La credevo più vecchia. Un caffè?
No, signora, grazie. Anzi, le dispiace se accendo il registratore?
Faccia pure, sono disposta al peggio.
Peggio? Perché?
Non è la prima giornalista che ricevo da quando mia figlia Angela è morta. Fanno domande inutili e non capiscono niente.
Ha un'idea, signora Bari, di chi abbia ucciso sua figlia?
I morti, secondo me, bisogna lasciarli in pace. Solo le anime semplici come la mia cameriera Giovannina possono pensare che i morti ammazzati si aggirano chiedendo vendetta. Vuole un cioccolatino?
No, grazie, neanche quello. La vedeva spesso sua figlia?
Un poco. Ogni tanto capitava a Firenze con quei pallini, gallini.
Ah, Giulio Carlini.
Sì, lui. Per me i figli pensano solo a liberarsi dei genitori, magari augurandosi di non perderli.
No.
Mio Dio, mantienila in vita, mantienila in vita. Ma questa non è già una preghiera di morte?
Senta, è vero che Angela è stata in una clinica per malattie mentali?
Chi gliel'ha detto?
Sua figlia Ludovica.
Ma se è proprio il contrario, in clinica c'è stata Ludovica, non Angela.
Non è vero che dopo la fuga del marito ha dovuto abortire e poi ha sofferto di depressione?
È Ludovica che ha abortito, non Angela. E non si è mai sposata.
E Mario Torres?
Ah, quello. Sono anni che si trascina quell'amore che secondo me... Lei lo tormenta e lui è troppo buono, anche se qualche volta la picchia di santa ragione. Ma io farei lo stesso.
Lei lo conosce un giovanotto che porta gli stivaletti alla californiana, che veste di nero e che frequentava Angela da ultimo?
Chi, Nando?
Sì, sì.
È venuto qui a cercare Angela, è molto simpatico.
È venuto a cercare Angela? Quando?
Pochi giorni prima del delitto. L'ho invitato a pranzo, mi ha raccontato dei gabbiani, del padre pescatore.
Gliel'ha detto che mestiere fa?
Commercio all'ingrosso.
Il suo commercio sono le donne.
Ma no, ma no. Me l'ha detto pure lui che girano brutte voci sul suo conto e io gli credo, è una persona a posto.
Non le ha detto che sua figlia qualche volta si prostituiva?
Ma cosa dice? E perché avrebbe dovuto? Non le davo 5 milioni al mese?
Ma Ludovica dice che Angela era senza soldi.
Ludovica, vede, dopo il ricovero ha la testa confusa e non sa quello che dice. Fra l'altro Angela mi raccontava tutto. Quando veniva qui si sdraiava sul letto e mi confidava le cose della sua vita. Speravo solo che non si mettesse a piangere. Quando piangeva mandava uno strano odore di baco da seta.
Non ho capito, scusi. Baco da seta?
Quando ero bambina mio padre teneva dei bachi da seta. Avevamo dei gelsi nel giardino. Quando entravo nella stanza dei bachi sentivo quell'odore di saliva impastata, di legno tarlato, di uva passa. Ecco, mia figlia piangendo mandava quell'odore che mi metteva una leggera nausea.
Ma lei ha un sospetto, anche minimo, su chi abbia potuto uccidere sua figlia?
Un pazzo. Ce ne sono tanti in giro, per questo vivo barricata qui dentro. Ma per quello che ne so, quell'uomo sta già all'inferno. In cuor suo non desidera altro che di essere scoperto. Glielo dico io.
Come fa a essere sicura che si tratti di un uomo?
20 coltellate e tutta lacerata? Se l'immagina lei una donna? Io no. È stato un uomo forte, robusto. Anche se di anima vaga, tremante. Animula vagula blandula. Se lo ricorda, Adriano? Secondo me l'anima di un assassino è la cosa più fragile, più tenue, più labile che ci sia. Una zanzarina di quelle che vivono sull'acqua stagnante e muoiono col primo freddo. Mi fa quasi tenerezza l'anima di un omicida. A lei no? Cosa guarda? La foto di Angela bambina, ha visto che bei capelli?
Quella bambina la conosco. Ma dove l'ho vista? Con l'aria persa e il sorriso doloroso.
presto il propiziatorio di chi chiede scusa di essere nata e spera. Spera con la resa ai voleri altrui di smontare il temibile congegno della seduzione e del possesso. Ma sì, sì, quella bambina assomiglia a un'altra bambina che sta in una fotografia fatta da mio padre anni e anni fa.
Più che a me assomiglia a sua nonna, l'olandese. Sa che aveva una nonna dei Paesi Bassi?
Ah, sì.
Chissà se viene da lei quella fragilità e quella bellezza un poco disgregata. Ma ora che la guardo meglio, vi assomigliate voi due, anche se siete diverse. Avete gli stessi occhi disperati e morbidi. Che strano che non vi siete mai parlate.
Abbiamo trasmesso la prima parte di Voci, riduzione radiofonica del romanzo omonimo di Dacia Maraini.